Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Il perdono e la riconciliazione non sono possibili senza la fiducia. La fiducia è allo stesso tempo la cosa più facile, ma anche la più difficile. Tutti noi abbiamo spesso sperimentato quanta fiducia abbiano i bambini nei loro genitori. Se un bambino si trova sopra un muretto e il papà gli promette d'afferrarlo, il bambino salterà nelle braccia del padre senza alcuna esitazione. Semplice, ma altrettanto difficile. Abbiamo mai riflettuto quale grazia sia o possa essere abbandonarsi a Dio in maniera concreta e vera? Se riusciamo a credere veramente, concretamente nella presenza di Dio, Lui sarà la nostra guida. San Giuseppe Benedetto Cottolengo, compagno di San Giovanni Bosco a Torino, aveva trovato il coraggio di fondare la piccola casa della Divina Provvidenza, assistendo i malati gratuitamente e vivendo alla giornata. Certamente è stata fatta molta economia e si è lavorato duramente, ma con la fiducia in Dio e con la forza della preghiera. La forza della provvidenza ha continuato a manifestarsi in maniera meravigliosa, tanto che la casa esiste ancora oggi ed è un segno della forza che la fede nella Divina Provvidenza può elargire. La fede in Dio rende magnanimi, ci riempie di fiducia e di forza. Tommaso d'Aquino sottolinea che la magnanimità, il coraggio della speranza in qualcosa di grande, è una virtù. La pusillanimità è un difetto, perché l'uomo non vorrà avere nessuna fiducia né in se stesso, né in Dio, né negli altri, e non vorrà correre nessun rischio. Farà semplicemente quadrare i conti e non sarà generoso. Tanto semplice, ma allo stesso tempo tanto difficile. Dio ci invita a prendere una decisione, un'unica decisione, o meglio, la decisione di mettere irreversibilmente la vita nelle mani di Dio. Questa decisione possiamo prenderla immediatamente, una volta per tutte. Si tratta di chiedere a Dio di poter mettere la propria vita nelle sue mani, di vivere con fiducia la propria vita alla sua presenza. Il predicatore americano Glenn Clark scrisse che dopo una tale decisione Dio è presente ogni istante e non si limita a pochi incontri durante la messa e la preghiera serale. La vita si trasforma allora in un'avventura, continua Glenn Clark, in cui ci possiamo sempre chiedere che cosa Dio abbia in mente di fare con noi. È molto semplice. Dobbiamo solo dire una volta per tutte che vogliamo porre la parola fine alle nostre preoccupazioni e alle nostre angosce, avendo veramente fiducia nel fatto che Dio ha qualcosa in mente per noi e per la nostra vita, che Dio è presente e ci accompagna e che possiamo fidarci di Dio in tutto. La decisione irreversibile consiste nel dire semplicemente sì alla sua chiamata. Il profeta Eliseo prova la stessa situazione. Viene chiamato a sostituire il suo posto di lavoro con un mondo che è gradito a Dio. Viene strappato dal bel mezzo della vita lavorativa e prende la decisione di vivere la vita con Dio nella quotidianità. È un fatto molto confortante, perché significa che siamo liberi. La decisione di vivere una vita con Dio la possiamo prendere immediatamente. In un passo del Vangelo di Luca si possono imparare delle cose importanti sulla decisione di seguire fiduciosi Dio e di avere fiducia in Lui. Durante un primo incontro, un uomo vuole seguire Gesù e Gesù gli risponde con una frase apparentemente inappropriata, che non ha un luogo dove riposare. Con questa frase, Gesù vuol dire: tu prendi la decisione di seguirmi. Ma questa decisione non è qualcosa che oggi si prende e domani è già realizzata. Si tratta di un invito verso un proseguimento, una crescita costante. Questa decisione non significa che ormai la vita è già fatta. Nel secondo e nel terzo incontro, Gesù insiste sull'irreversibilità della decisione di mettersi al servizio del regno di Dio, perché ciascun interlocutore voleva andarsene per fare le ultime cose. Chi sceglie Dio ha messo in evidenza le sue priorità. Prima viene la volontà di Dio, l'impegno per il regno dei cieli e una vita gradita a Dio. Poi tutto il resto. Ma questo potrebbe anche significare che non ci dobbiamo più preoccupare di doverci chiedere, nelle scelte meno importanti, in che misura siano in relazione con la decisione di seguire Gesù. E inoltre Gesù dice che la scelta del regno di Dio non contempla nessun ripensamento. Potrebbe trattarsi di uno sguardo rivolto al confronto, uno sguardo incerto che compara la propria vita con quella degli altri. Potrebbe essere uno sguardo che, se da un lato ci fa prendere la mano di Dio, dall'altro ci fa restare ancora saldamente attaccati alle cose del passato. Dio pretende di essere amato e cercato con tutte le forze, non come un obiettivo in più tra gli altri obiettivi della vita. Dio vuole la nostra totale fiducia, che non è certo conciliabile con un ripensamento sulla scelta buona o meno buona che abbiamo fatto su di Lui. Una scelta diffidente ci paralizza, ci riempie di paure, di preoccupazioni, impedendoci di continuare. La moglie di Lot, nell'Antico Testamento, si volta indietro a guardare la vita passata e diventa una statua di sale. Anche qui viene espresso il concetto di fermarsi e di bloccarsi. Il regno di Dio non significa diventare di pietra. Si tratta di continuare. Si tratta di uno sguardo fiducioso in avanti, lo sguardo a Dio, verso il quale ci avviciniamo passo dopo passo, ogni giorno, senza interruzione. Questi insegnamenti sono in relazione tra loro. Nel Padre nostro preghiamo dicendo: sia santificato il tuo nome. Il teologo morale Bernard Haring disse che non c'è modo più grande di santificare il nome di Dio se non con la fiducia totale in Dio. Questo è il dono che possiamo fare a Dio, la nostra fiducia. Questa fiducia fa affidamento sulla fede, sulla speranza e sull'amore. La fede nella risurrezione di Cristo e dunque la speranza nella pienezza della vita costituisce il centro della nostra fede nella forza dell'amore di Dio. Questa fede riceve la sua forza dagli incontri fatti d'amore. Il sepolcro vuoto non è ancora la dimostrazione della risurrezione del Signore, perché potrebbe essere semplicemente vuoto per altri motivi. La prova infallibile della risurrezione del Signore sono le sue apparizioni, vale a dire l'incontro con i discepoli dopo il terribile evento del Venerdì Santo. La morte di croce di Gesù aveva sconvolto gli apostoli a tal punto da farli fuggire. Solo le donne rimasero fedeli fin sotto la croce, e degli apostoli solo Giovanni, il discepolo preferito da Gesù. Qui si manifesta che cosa è in grado di fare l'amore umano. e anche che cosa non è in grado di fare. Il nuovo incontro con il risorto, con il Signore, dapprima li disorienta, ma poi comincia a crescere la certezza. È risorto, è vivo. Lui, che era così familiare con loro, lui, con le sue parole che loro avevano ascoltato, con le sue azioni che avevano vissuto. Lui, l'avevano conosciuto e tuttavia non l'avevano riconosciuto. Lui che era presente e pur tuttavia assente. Lui che dopo la risurrezione era lo stesso, ma anche diverso. Porta le piaghe. Non sta negando che qualcosa di terribile è successo, mostra ciò che ha vissuto, irrevocabilmente. La nostra fiducia in Dio è la fiducia nella forza dell'amore che vince la paura. La Pasqua è la festa della vittoria sulla paura per mezzo dell'amore. È la grande festa che testimonia la forza dell'amore. Nel racconto della Passione si percepisce spesso la paura. La paura di Gesù sul Monte degli Ulivi, intesa come paura dell'odio degli uomini. La paura dei discepoli, in particolare la paura di Pietro, che aveva rinnegato Gesù. La paura di Caifa, che voleva sacrificare Gesù per non perdere il controllo sul popolo. La paura di Pilato per l'imperatore, per la propria reputazione. La paura di Giuseppe d'Arimatea, che mette a disposizione il sepolcro. Attraverso la sua vita, Gesù ci ha mostrato che cosa significa amare e ci ha mostrato che cosa significa amare fino alla conclusione, fino alla fine. Possiamo leggere tutto il Vangelo, ma in modo particolare i passi dei giorni della Pasqua, come se fossero una scuola dell'amore. Da Gesù impariamo che cosa significa soffrire nell'amore e per amore. Da Gesù impariamo il significato di passare attraverso il dolore nell'amore e per amore, per giungere alla risurrezione.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.